Domenica 22 febbraio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Stefania Auci, che per l'editore Nord pubblica l'ultimo capitolo della saga storico-romanzesca sui Florio, L'alba dei leoni, che racconta i Florio prima dei Florio, diciamo, cioè la storia di quanto successe prima che la famiglia diventasse una delle grandi dinastie italiane. E poi sarà nostro ospite Francesca Sensini, con la quale racconteremo un grande autore italiano, Giovanni Pascoli, in una prospettiva però troppo spesso trascurata, quella del poeta maledetto, appunto Pascoli maledetto. Infine sarà nostra ospite la filosofa Laura Boella, con cui discuteremo alcuni aspetti della figura di Hannah Arendt, la grande pensatrice tedesca di cui quest'anno ricorrono i 120 anni dalla nascita, che sono poi anche l'occasione, diciamo, più immediata per tornare ad una delle riflessioni più originali, significative, preveggenti del Novecento. È la Domenica dei Libri di Radio Popolare, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Con I Leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni, Stefania Auci ha raccontato l'ascesa, il trionfo, l'imminente declino di una famiglia di imprenditori siciliani originari della Calabria, i Florio, che nel giro di un qualche decennio, tra gli inizi e la metà dell'Ottocento, costruirono un impero che spaziava dal vino al tonno, alla navigazione, allo zolfo, al turismo. La storia di questo slancio inarrestabile, di questa straordinaria capacità di innovazione, di immaginazione, veniva raccontata nei due romanzi in parallelo alle vicende private della famiglia, dei suoi protagonisti Paolo, Ignazio, Vincenzo, Giuseppina, Giulia. Sempre per l'editore Nord esce in queste settimane il terzo romanzo della saga, L'alba dei leoni, che è però, diciamo, il prequel, come viene chiamato, no? Cioè la storia dei Florio prima che diventassero i Florio. Una storia che inizia a Bagnara Calabra nel 1772 con Vincenzo, il patriarca, il fabbro, la moglie Rosa, i figli, e che si conclude proprio con l'addio alla Calabria dopo il terremoto del 1783, quindi l'arrivo in Sicilia e tutto quello che verrà e che sapremo nei romanzi successivi. Buongiorno Stefania Auci.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, Stefania Auci, vorrei iniziare una cosa che, come dire, mi sono chiesto leggendo quest'ultimo romanzo. Nei due precedenti lei raccontava l'ascesa e poi anche però, diciamo, i germi del declino, no, di una dinastia. Lei qui racconta invece quello che viene prima, quindi qualcosa che non è ancora successo, ma che noi, i lettori, e anche lei ovviamente, sappiamo succederà. Allora, quanto è stato, diciamo, facile o difficile per lei immaginare questi personaggi, cioè dargli una vita, dargli un presente, prescindendo dal loro futuro?
Allora, non è stato semplice, perché la cosa strana è appunto questo. Io sapevo dove dovevo arrivare, ma dovevo anche immaginare, pensare, strutturare dei personaggi con delle caratteristiche che li avrebbero portati ad essere quelli che poi i lettori già conoscevano. Quindi c'è tutto il prima che andava ricostruito, o anche a tratti, dovevo essere sincera, completamente ripensato. E lì la vera grande fatica, per me la vera grande sfida, è stata proprio questa, quella di cercare di immaginare una soluzione coerente e possibile, tenendo conto che si parlava appunto di una Calabria ancora un po' chiusa in se stessa. Parliamo di una piccola cittadina del 1700 di all'incirca 5.000 abitanti, quindi anche con una visione del mondo che era radicalmente diversa sia rispetto a quella della Sicilia, che al tempo, o appunto della fine del 700 e primi dell'800, invece aveva un'apertura sociale ed economica estremamente vasta, sia figuriamoci per la mentalità di un uomo d'oggi che deve, tra virgolette, calarsi, immedesimarsi all'interno di una storia ambientata in un contesto così differente.
Tra l'altro, proprio a proposito di questo, lei adesso faceva riferimento, come dire, a Bagnara Calabra, ad un villaggio, ad una cittadina, diciamo così, di fine Settecento, no? Immagino che, anche a differenza dei romanzi precedenti, che comunque descrivevano una Sicilia ormai anche in pieno sviluppo sociale, economico soprattutto, qui proprio quanto al lavoro sulle fonti, che poi vuol dire ovviamente disegno anche psicologico dei personaggi, ecco, sia stato anche più difficile il lavoro sulle fonti.
Parecchio, parecchio più difficile, perché il vero grosso ostacolo in questo caso risiedeva tutto nel fatto che moltissime fonti, anzi oserei dire la stragrande maggioranza delle fonti su Bagnara Calabra e in generale sulla Calabria è andata distrutta proprio a seguito del devastante ciclo di terremoti del 1783. Soprattutto Bagnara è stata letteralmente rasa al suolo, e parliamo di una cittadina, come dicevo, piccola, laddove gli archivi parrocchiali rappresentavano una voce importante della memoria storica del paese. Ora, basti pensare che praticamente tutte le chiese sono andate completamente distrutte, sono andate distrutte le fortificazioni, il palazzo ducale dei duchi Ruffo di Bagnara, quindi parliamo davvero di una devastazione senza pari, che ha portato con sé una devastazione della memoria e soprattutto una perdita di conoscenze, di capacità e di abilità a livello anche produttivo e pratico inimmaginabile. Poco fa dicevo 5.000 persone, il terremoto fa sì che ne muoiano 2.500 circa.
Senta, Stefania Auci, a proposito allora del terremoto, nel romanzo, in questo romanzo, anche nei successivi, però diciamo in questo romanzo esce molto forte il senso di identificazione tra la famiglia, i membri della famiglia, Vincenzo e gli altri, e la terra, il territorio, la casa, no? Che però appunto per una serie di eventi, in particolare come diceva lei il terremoto devastante del 783, saranno costretti poi ad abbandonare. Allora, in qualche modo, e in modo forse neanche troppo paradossale, è la perdita della casa, è la distruzione del tessuto familiare, cui assistiamo appunto in questo romanzo, a dare forza e soprattutto a rendere possibile la costruzione di un'identità familiare così forte che poi vedremo nei romanzi successivi.
Esattamente, questa perdita che è legata tantissimo al fatto che comunque la famiglia perde non soltanto la casa, ma perde anche una delle sue componenti più importanti, che porta i ragazzi a chiedersi dov'è la propria strada, a capire a malincuore che probabilmente questa strada è altrove, non è all'interno della Calabria, e soprattutto la Calabria non è più in grado di rispondere a quei bisogni di avventura, ma proprio oserei dire proprio di avanzamento personale che invece loro manifestavano, di cui loro avevano bisogno, quindi un bisogno prettamente commerciale ed economico, che si somma anche ad una necessità di trovare una propria dimensione che sia completamente diversa rispetto a quella di un paesino assittico e rigettato indietro 50, 60, forse addirittura 100 anni da un evento disastroso.
Senta, allora, uno dei personaggi, almeno per me, più interessanti del romanzo è poi Francesco, no? Che non sarà tra i Florio che arrivano poi in Sicilia, è il figlio, diciamo così, ribelle che vuole costruirsi una vita, un futuro altro, che finisce poi anche per tutta una serie di ragioni poi nelle mani dei briganti, viene risparmiato grazie a Mastro Michele, no? Allora Francesco, oltre ad essere, diciamo così, la miccia del cambiamento, è forse colui che come dire, per questa serie anche di storie, di casi, di casualità della vita, capisce meglio che il denaro non è il denaro, cioè il denaro non è l'accumulo solo del denaro, ma anche il potere di fascinazione che il denaro dà, no? È quella in qualche modo la potenza del denaro. Quindi, diciamo, Francesco apre a un futuro che poi sarà realizzato dagli altri.
Esattamente, esattamente. Lui per la prima volta si rende conto che quel potere del denaro risiede nella capacità che hai tu di farlo vedere, di farne sentire il peso agli altri. Non è soltanto l'accumulare fine a se stesso, ma anche il fatto che tu il denaro lo puoi utilizzare per ricavare del potere. E questa cosa che lui ha un po' in nuce, ha preso per sé, viene sviluppata pienamente poi da Paolo e successivamente da Ignazio, che capiscono in maniera completa, in maniera piena, che il denaro non deve soltanto servire per accumulare, per dimostrare ricchezza, ma la ricchezza deve essere necessariamente considerata come una sorta di risorsa per poter alimentare il potere, la fama, il peso del nome, nel caso di Florio, o una ricchezza che va oltre il dato materiale, ma che si traduce in una serie di valori immateriali, quindi l'onore, la dignità, l'importanza che una famiglia del genere può avere nel momento in cui questo questi soldi, questi beni sfuggono alla logica prettamente verghiana dell'accumulo della roba per diventare strumento di potere.
Senta, adesso lei parlava dei soldi, soprattutto poi nei romanzi successivi la questione dei soldi, della roba è molto legata alla questione femminile, no? Al matrimonio, ai legami che si stabiliscono. Qua in qualche modo con il personaggio di Rosa si è a una fase ancora in qualche modo precedente rispetto a quello che poi sarà, cioè le donne di questo romanzo rappresentano una fase ancora forse più primigenia, originale rispetto alle donne dei romanzi successivi, sempre così legate ai soldi, ma in qualche modo anche capaci di fare un passo ulteriore rispetto alle donne di questo romanzo.
Esatto, ma c'è anche da considerare appunto il contesto. Le donne di questo romanzo sono donne che non hanno una cultura, non hanno una conoscenza, siamo ancora nel Settecento, stiamo parlando di donne comunque che sia per estrazione sociale, per posizionamento geografico, per posizionamento sociale sicuramente non risentono di quei grandi cambiamenti che poi arrivano prima con l'illuminismo e poi successivamente con l'avvento dei cambiamenti di diritto di famiglia nell'Ottocento. Quindi in questo momento noi abbiamo queste donne che sono sottomesse al potere dell'uomo, sia esso marito sia esso padre, ma soprattutto sono donne che imparano a fare un po' di necessità virtù, quindi a manipolare, a agire un po' nell'ombra per poter ricavare, ritagliarsi dei margini di potere. Rosa da questo punto di vista fa esattamente questo, e sì madre, sì figura accudente, nutriente, sì figura mediatrice, ma anche una figura anche sottilmente manipolatrice. Quindi rappresenta quella serie di doti che spessissimo avevano le donne all'interno di famiglie in cui gli spazi, gli margini di manovra erano ridotti. Ma non per questo ci si faceva un passo indietro, non si abbassava sicuramente la testa dinanzi agli uomini.
Senta Stefania, ho una domanda sullo stile, sulla struttura, ma sullo stile, no? Del romanzo, che è, come dire, particolarmente serrato, cioè ricco di dialoghi. La lingua accompagna sempre l'azione, accompagna lo sviluppo psicologico dei personaggi, e immagino questa sia una delle ragioni anche del fatto che poi le sue storie abbiano avuto così tanti lettori. Ecco, come lavora sullo stile, come lavora sulla lingua, sulla struttura proprio stilistica del romanzo?
E di riscrittura, scrivo, riscrivo, anche per esempio su questo romanzo sono arrivata a riscrivere alcune parti 7-8 volte, quindi c'è tantissimo lavoro, tantissimo sudore, basta manovalanza mi verrebbe da dire. Non,
come sempre,
non è
tra l'altro,
qualcosa, esatto, non è qualcosa calato dal cielo, anzi è qualcosa che è frutto proprio di scelte. La scelta delle parole, la scelta dell'ambientazione spiegata attraverso i termini e poi soprattutto il dialogo che diventa uno strumento attraverso cui si vivificano i personaggi. Ecco.
Senta, allora un'ultima cosa, Stefania Augi, mi sono chiesto, magari non c'entra niente, ma glielo chiedo lo stesso. Allora, lei faceva prima insomma il nome di Verga, e poi per una storia come la sua immagino appunto siano stati fatti spesso i nomi di Roberto, Tomasi di Lampedusa, quei romanzieri che hanno immaginato e raccontato dinastie sullo sfondo della storia. Mi chiedevo, per esempio, se diciamo una cosa più d'appendice, cioè i Beati Paolo di Luigi Natoli ha avuto un qualche effetto su di lei. Anche il suo romanzo ha delle parti, diciamo così, parecchio avventurose, per esempio tutta quella la descrizione di dei briganti, eccetera. Ecco, quel tipo di Luigi Natoli ha avuto un qualche effetto su
allora,
quello che lei ha scritto?
Le dico questo, è una cosa un po' buffa, perché in realtà non ci avevo mai pensato coscientemente, probabilmente ha ragione, io sono una grande innamorata di Natoli.
Ah, ecco, okay.
E per quanto riguarda i primi due, sicuramente sì, il riferimento sono stati i due capisaldi della letteratura italiana e siciliana che lei menzionava. Per quanto riguarda proprio l'avventura dei briganti, effettivamente, ora che ci penso, non è una battuta, effettivamente credo che Luigi Natoli sia rimasto tra i denti e sia venuto fuori lì. Grazie, per me è un complimento bellissimo, ci tengo a dirlo.
L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio, lo pubblica Nord, sono 464 pagine, è stata nostra ospite e la sua autrice Stefania Auci, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Thank you. siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Questo è un lavoro a tesi ed è un lavoro di parte. La tesi è che Pascoli sia il nostro poeta maledetto, o detto altrimenti che debba essere ricondotto a quella temperie estetico-filosofica e studiato in una prospettiva risolutamente europea. Pascoli maledetto dunque alla Verlaine o piuttosto alla Baudelaire, con una originalità che ne fa un maestro unico della poesia europea. Lo scrive Francesca Sensini in Pascoli maledetto, una rilettura della figura e dell'opera del poeta italiano, al di là contro l'immagine che spesso se n'è data, quella del poeta della cavallina storna, dei fiorellini, degli uccellini, di O Valentino vestito di nuovo. Quindi il poeta che dà voce, secondo quella interpretazione, ai valori e a un'estetica piccolo borghese. Pascoli maledetto è uscito in una prima edizione nel 2020, sta per uscire in una nuova edizione per il Melangolo a breve. Buongiorno Francesca Sensini.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Francesca Sensini, docente di italianistica all'Université Côte d'Azur di Nizza. Allora, Francesca, la figura del poeta maledetto, per tutta una serie di ragioni che lei racconta, non fa parte, diciamo così, dell'immaginario, del panorama letterario italiano. Ecco, allora, perché per lei Pascoli è vero poeta maledetto?
Allora, intanto nel libro lo spiego su tanti piani, anche dal punto di vista biografico. Pascoli corrisponde abbastanza bene alla figura del poeta maledetto, che è di solito una figura d'artista antiborghese, ribelle, in qualche modo disadattato e con un'idea dell'arte che nulla ha a che vedere appunto con il gusto borghese. Invece di solito la nostra idea così comune di Pascoli è tutt'altra, è una figura piuttosto rassicurante, anche se con tratti inquietanti sul patologico, però lo leghiamo ai traumi, lo leghiamo alla natura, lo leghiamo alla famiglia, alle sorelle, e quindi non risponde bene nel nostro immaginario a questa figura. In realtà è perché lo conosciamo male, o perché ci è stato raccontato in modo molto parziale, e ahimè continuiamo un po' a raccontarlo così anche ultimamente, ed è un peccato perché c'è veramente tantissimo, anche dal punto di vista biografico, da scoprire di lui, e tutti questi elementi che non conosciamo, che conosciamo poco, ci permettono di rimetterli in una prospettiva di un maledettismo autentico. Pascoli fino a 30 anni è un rivoluzionario, un anarchico insurrezionalista a Bologna, un capopopolo, non è una figura marginale dell'Internazionale Socialista, tutt'altro. La prefettura di Bologna, di altre città della Romagna lo conoscono perfettamente, è schedato, è pedinato, va in prigione. Questo si sa un po' di più di questo episodio della prigione, però si conosce molto poco questa parte di vita di Pascoli.
Allora guardi, adesso lei diceva una serie di cose, mentre parlava mi è venuto in mente, probabilmente non c'entra niente, però mi è venuto in mente per esempio Puccini, no? Che sì, nella tradizione italiana è il cantore appunto di un certo ideale femminile, insomma Madama Butterfly, Bohème, fatta appunto in una tradizione che è quella del naturalismo anche, no? Musicale, del verismo musicale, e che invece poi certi direttori, per dire, no? Non italiani, hanno riportato all'interno di una cultura che invece era una cultura pienamente europea. Allora, sì, a proposito di questo, di come è stato interpretato, allora lei cita un allora giovane critico letterario, Renato Serra, sì, che 2 anni prima della morte, quindi di Pascoli, quindi Pascoli era ancora vivo, si interrogava su chi fosse davvero Pascoli. Quindi, come dire, in qualche modo un approccio di dubbio, di ricerca, di investigazione, no? Su un'opera che già veniva allora percepita come tutt'altro che facile, c'era. Ecco, allora, secondo lei, questo fa ovviamente parte, come dire, di certe tendenze della cultura italiana, perché a suo parere alla fine come dire, quel tipo di dubbio, di interpretazione, anche di grandezza di Pascoli è stata messa da parte, cioè è stato il prevalere di una dimensione familiare, come diceva lei, tragica, la morte del padre, la sorella, la madre, i fratelli. Ha inciso forse anche, me lo sono chiesto leggendo il suo libro, la difficoltà di fissare Pascoli in una dimensione di azione politica chiara e definita, forse come piaceva a un certo tipo di Italia, cioè lui è stato socialista, poi però è finito anche su posizioni nazionaliste. Ecco, certo. Cioè, cosa ha contato nella vulgata che abbiamo ricevuto di Pascoli?
Allora, ma innanzitutto ha contato quello che lui stesso ha messo in atto, cioè un mascheramento, cioè è colpa anche sua, è responsabilità anche sua, che a un certo punto della sua vita, dopo i 30 anni, quando ha cominciato a incastrarsi in quello che ci ostiniamo a chiamare nido, ma che è un termine che in realtà viene da fuori applicato a Pascoli. I nidi in Pascoli hanno significati ben più complessi di quello che attribuiamo noi all'idea del nido. Ha cominciato a voler costruire un'immagine e che lo ha protetto da un lato, che un'immagine che accontentava la sorella vestale Maria, che non ha mai voluto staccarsi da lui, che ha fatto in modo di ostacolarlo in tutti i suoi progetti di autonomia, cioè costruirsi una famiglia indipendentemente da lei, con una moglie, magari dei figli. Pascoli a un certo momento ha provato diverse occasioni a sistemarsi, diciamo, ha avuto molti amori in gioventù, anche un'altra cosa che è molto irritante, che lo si presenti sempre come un uomo assessuato, privo di vita intima, sentimentale, cosa che assolutamente non è, né prima dei 30 anni, anzi, grande, insomma, uomo veramente che viveva in una dimensione sociale e molto vivace. Dopo i 30 anni comunque non era questo monaco laico, ecco, assolutamente. Ma a parte questo, noi lo leggiamo filtrato dalla biografia di Maria. Maria Pascoli è stata la prima biografa e ci ha raccontato quello che a lei interessava raccontare, obliterando tutta la parte bolognese che lei non conosceva, perché fino ai 30 anni Pascoli non scriveva neanche alle sorelle, neanche c'era una corrispondenza fra di loro, quindi lui viveva la sua vita, loro erano in un convento a Sogliano al Rubicone, i contatti sono arrivati dopo la laurea del Pascoli, quando Pascoli ha cominciato a lavorare come professore e se l'è presi a casa. Il progetto familiare era addirittura di vivere Giovanni, Ida, Maria, le due sorelle, e il fratello Raffaele, figura importantissima della vita di Pascoli, e pochissimo conosciuta, però c'era anche questo fratello Raffaele, suo confidente. Ci sono delle bellissime lettere che sono state desecretate nel 2016 perché erano conservate a Pisa nell'archivio e sotto sigillo per volere della famiglia Pascoli, insomma, quindi segreti di famiglia. Poi l'altro filtro che ci arriva è quello di Croce. Benedetto Croce ha detestato Pascoli fin da subito, lo ha stroncato, lo ha ridotto a un poeta, appunto, delle piccole cose. A Croce che dobbiamo questa definizione, che non è lusinghiera, non era un complimento che Croce gli faceva, tutt'altro.
Tra l'altro, e mi scusi se la interrompo, perché c'è sia la dimensione, prego, diciamo così, idealistica crociana, ma c'è anche la dimensione, certo, marxista, no? Mi viene in mente Sanguinetti, certo, che non era esattamente...
Cioè, protofascista, addirittura Pascoli, protofascista, certo, povero. Sì, Sanguinetti, anche lui ne ha... Ma tutti i grandi critici pascoliani, perché Sanguinetti... Garboli, se lo sono preso e ne hanno fatto una loro creatura. E tradendole enormemente, ne hanno fatto una cosa che non è Pascoli, è il Pascoli loro. Poi sia Garboli che Sanguinetti, eccellenti scrittori, eccellenti affabulatori, quando li leggiamo ci persuadono in qualche modo della loro versione, però è una versione molto molto parziale, che prende in considerazione solo alcune pezze d'appoggio e le gira un po' come a loro garbo,
come a loro Garboli. Ma è stato Contini, no? Uno, insomma, tra i primi, sì, a riscoprire poi la grandezza di Pascoli.
Sì, Contini negli anni 50 si è focalizzato sulle innovazioni linguistiche pascoliane, che sono quelle della versificazione, cioè lui ha preso la metrica tradizionale e l'ha smontata da dentro, non abbandonandola, ma facendo una cosa sua, nuova, cambiando i ritmi, lavorando sul materiale tradizionale. Se leggiamo Carducci, oggi Carducci ci sembra una roba proprio
Sì,
lontanissima, eppure Carducci e Pascoli non c'è molta distanza temporale, ma Pascoli compie la rivoluzione in questo senso. Pasolini lo dice, tutta la poesia del Novecento la dobbiamo a Pascoli, nel
senta.
senso che
Sì, prego,
ha
scusi.
liberato il verso.
Ecco, allora, a proposito di questo, lei parla dello sperimentalismo vertiginoso e faticoso di certe opere di Pascoli, no? In cui
Sì.
il poeta dice: è la cavia, me lo sono segnato, guardi, è la cavia di se stesso e la lingua è il corpo vivo del suo sacrificio e insieme della sua resurrezione. Allora, ci sono opere di Pascoli che non vengono lette molto spesso, no? O se vengono lette, la lettura è in qualche modo lineare, a senso unico, no? Mi viene in mente la tessitrice.
Certo.
Ecco, in che modo Pascoli è sperimentale, soprattutto in rapporto a quella tradizione europea, che lei mette in evidenza nel suo libro e cui lui guardava con forza.
Beh, allora nel libro cerco di dare qualche esempio di rilettura di testi molto noti, antologizzati nei manuali scolastici, e di lettura di testi invece che non sono mai presi in considerazione. Per esempio, io amo molto uno dei canti di Castelvecchio che si intitola Per sempre. Non l'ho mai trovato in nessuna antologia, è un testo bellissimo e molto interessante che ci fa capire come Pascoli si situi dentro una sensibilità e un immaginario che sono quelli della fine dell'Ottocento, del decadentismo europeo, del simbolismo europeo. E un autore che gli è molto vicino, oltre a Baudelaire, che è uno che usa il verso tradizionale e lo reinventa, ma anche Edgar Allan Poe, le morte che ritornano. La tessitrice cos'è? La tessitrice è una figura di morta che ritorna, una revenante, è pieno l'immaginario europeo di queste, do di queste donne che tornano dalla morte per dire cose, per perseguitare, per ispirare, per ossessionare l'artista, il poeta. Poe è straordinario in questo e Pascoli è molto simile. Lui, il giovane Pascoli, traduce il Corvo di Poe in lingua italiana, prova che, insomma, che erano molto vicini come sentire. Quindi Pascoli è un grande sperimentatore, non tutto quello che prova riesce, dovremmo leggerlo non sempre i soliti testi, soprattutto non limitarci alle Mirice, che sono interessanti sicuramente, e poi andrebbero lette sempre considerando che il piano letterale è solo il primo gradino, ma veramente solo il primo gradino, che dietro c'è un codice simbolico, ci sono delle parole chiave che ricorrono in Pascoli, che andrebbero inseguite per capirlo davvero.
Allora,
Nel libro provo.
no, sì, tra l'altro appunto ci sarebbero purtroppo, come dire, non ho il tempo, ma lei racconta per esempio un'altra cosa molto interessante, cioè questa duplicità, no? Cioè da un lato lui poeta della storia, della modernità, della contemporaneità, no? Nelle sue opere appunto ci sono gli uomini, c'è il lavoro, ci sono gli strumenti, c'è il carcere, eccetera, al tempo stesso c'è anche questa metastoria, la metarealtà, no? Quella che mi pare, la meteora, no? Spirituale, no? Cui lui tende sempre con la sua poesia. Però vorrei concludere, Francesca Sensini, con una domanda. Allora, so che mi hanno detto, c'è stato un film TV, mi pare, no? Che però non ho visto, dedicato, a Pascoli. Non so se lei, per ragioni anche, come dire, professionali, l'abbia fatto. C'è, per esempio, di recente anche un altro libro che racconta per la fine di Pascoli, no? Lui muore per cirrosi epatica, quindi c'è questa dimensione realistica, sofferta, anche, diciamo così, nascosta e forse scandalosa di Pascoli, no? Che appunto abusava di alcol, di laudano, eccetera. Ecco, secondo lei siamo arrivati, diciamo, all'interno della cultura italiana, come dire, in una situazione che ci mette in ormai sono passati anni da Contini dagli anni 50, cioè siamo più in grado davvero di capire e di vedere Pascoli oggi?
Allora, difficile rispondere perché in realtà la fiction che è stata, che è molto bella dal punto di vista estetico, però purtroppo tende a ripetere una storia molto intima, molto privata, con anche dei problemi rispetto alla realtà storica, la relazione fra Pascoli e sua sorella Ida non era una relazione neanche vagamente amorosa, cioè non c'era questa cosa, è proprio un falso storico gigantesco che purtroppo facciamo fatica a lasciare andare, è proprio un falso. Ma Pascoli andrebbe letto in una dimensione allargata, non quella asfittica della famiglia, della casa, qui sembra che non riusciamo proprio a fare a meno, è terribile, forse riguarda più noi che Pascoli,
esatto,
questa cosa,
forse,
no? Usiamo Pascoli per parlare di una nostra fissazione, non lo so, perché Pascoli è la storia della fine dell'Ottocento, dell'internazionale socialista, del movimento anarchico, della poesia italiana che compie una svolta completa, di un grande teorico della letteratura che leggeva in francese, in inglese, in tedesco, che leggeva le opere scientifiche del suo tempo, leggeva biologia, etologia, ed era anche un uomo molto tormentato che faceva uso e abuso ma di alcol. Da giovane era un gran bevitore conviviale, dopo è diventato un bevitore triste, un bevitore che che nascondeva il bere e con il bere si curava il dolore in qualche modo. Ed è morto, allora non abbiamo la certezza, allora, è morto in una metastasi terribile, è morto veramente dopo tanti anni di sofferenza, non c'è un referto medico certo su questa cosa della cirrosi, però è chiaro che tutto è cominciato da qualcosa legato a quello. C'è un po' di nebbia su questa cosa della cirrosi, però è chiaro che era un uomo che abusava di alcol, assolutamente, ed era notorio anche ai suoi tempi. D'Annunzio, una volta arrabbiato con lui, perché Pascoli aveva effettivamente scritto una cosa molto spiacevole su di lui, un po' per invidia, D'Annunzio gli scrive dicendo: ma non mi aspettavo da te queste uscite così acide. È vero, io amo vestirmi bene, andare a cavallo, e tutti sanno che tu ami portare, insomma, il tuo cane e il fiasco. Quindi scaffilate di D'Annunzio, che peraltro ammirava moltissimo Pascoli. D'Annunzio era ben consapevole che Pascoli era 10 spanne sopra di lui, lo sapeva benissimo. E Pascoli era geloso perché D'Annunzio era un bravissimo influencer, diciamo, antelittera.
Pascoli maledetto, il ritorno, sono 289 pagine, lo pubblica il Melangolo, è stata nostra ospite la sua autrice Francesca Sensini. Quando esce la nuova edizione?
Marzo.
Grazie a Francesca Sensini.
Grazie a voi.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Il 14 ottobre 1906 nasceva Linden, Hannover in Germania, Hannah Arendt. Potere, democrazia diretta, autorità, tradizione, totalitarismo, l'ebraismo, la fama, il male. Ci sono pochi filosofi e filosofe che abbiano influenzato il pensiero del Novecento più di Hannah Arendt. I suoi libri, Vita attiva, Le origini del totalitarismo, La vita della mente, Le lezioni sulla filosofia politica di Kant, restano ancora oggi miniere per analisi, riflessioni, esperienze. Titoli dei suoi libri sono diventati parte del linguaggio comune, per esempio La banalità del male. Riviste, scuole, premi accademici, istituzioni umanitarie, think tank, strade, francobolli, monumenti hanno commemorato e celebrato la sua figura e il suo pensiero. Allora torneremo sicuramente su Hannah Arendt nel corso di quest'anno che segna appunto il 120 anni dalla nascita di Arendt. Iniziamo a farlo con una delle studiose più originali del suo pensiero, la filosofa Laura Boella. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Laura Boella, per forza di cose dobbiamo concentrarci su alcuni aspetti, su alcuni temi che raccontano l'attualità del pensiero di Arendt. Come dicevo, ci torneremo sicuramente nel corso di quest'anno. Allora, vorrei iniziare però da un dato editoriale bibliografico, cioè a partire dal 2020 l'editore, mi pare sia di Monaco, Piper Verlag, ha iniziato la ripubblicazione di tutte le opere di Arendt con la cura di Thomas Meyer. Tra l'altro Meyer ha scritto anche una biografia su Arendt in cui si concentra soprattutto sugli anni dell'esilio, prima in Francia e poi a New York. Ne escono tra l'altro anche delle cose nuove, per esempio l'impegno politico di Arendt, a quanto pare aiutò più di 100 bambini ebrei a fuggire. Boella, lei da anni studia Arendt, ha scritto molto su Arendt, nel 2020 ha pubblicato per Feltrinelli un libro dal titolo Hannah Arendt, un umanesimo difficile, che si concentra proprio sull'eredità di Arendt. Ecco, allora, secondo lei, quali sono gli aspetti più significativi che stanno emergendo?
Sicuramente, allora ormai leggo e rileggo Arendt ed è quasi diventata una mania e mi interessa molto questo tema della sua eredità perché, come lei ha già detto, cioè, ormai Arendt è un'icona giustamente del pensiero del Novecento. D'altra parte è un'icona per nulla arrugginita, ecco, ricordo anche che nel 2025 si è diciamo anche celebrato l'anniversario della sua morte, ecco, che dal mio punto di vista, ma penso anche per molte altre persone, è stata una morte precoce. Quante volte, no? Ci viene in mente, di fronte, diciamo, agli enigmi, al caos dei tempi in cui viviamo, all'oscurità, no? ben nota ad Hannah Arendt dell'epoca, ci viene in mente, ah, se Hannah Arendt fosse qui con noi. Ora, ci sono, credo, anche molte novità, anzi io proprio in questo libro di Feltrinelli sull'eredità di Arendt ho parlato di un nuovo inizio degli studi su Hannah Arendt, è legato proprio a quello che lei citava prima, cioè non soltanto l'autore della nuova biografia ha pubblicato ormai diciamo con nuove introduzioni gran parte se non tutti dei testi più noti di Arendt, ma è in corso anche una edizione bilingue che sarà free, no? Cioè nel senso che open alla consultazione digitale e ovviamente anche cartacea, della un'edizione critica dell'opera di Arendt. E la cosa interessante, secondo me, che la rende non un'iniziativa solo per studiosi, specialisti, è il fatto che questa nuova edizione permetterà di rileggere le opere ormai classiche di Arendt, faccio solo l'esempio di Vita Attiva, nelle due versioni, quella inglese e quella tedesca. Ora, le edizioni, per esempio le traduzioni italiane e francesi di Arendt, sono per lo più condotte sulla versione inglese, mentre invece Arendt, che pensava in tedesco, oltretutto poi l'inglese, il suo inglese veniva ampiamente rimesso in forma da degli editor bravissimi, no? Almeno allora estremamente bravi, e lei accettava chiaramente questa diciamo sintonia con la lingua inglese. D'altra parte ci sono, per esempio, Vita Attiva in tedesco è quasi un altro libro, il che apre veramente una nuova fase, no? Di lettura, un libro in cui c'è molto di più il linguaggio fenomenologico heideggeriano, no? Il rapporto con Heidegger, tutti sanno che è uno dei temi prediletti dagli studiosi e dalle studiose di Arendt, e quindi questa è una grande novità. È una grande novità, ripeto, non solo per gli specialisti, ma anche per chi vuole avvicinarsi ad Arendt respirando aria fresca. Ricordo, perché è un dettaglio ma può essere utile per tutti, che nel 2016, anno del primo mandato di Trump, il totalitarismo, il suo libro del 1951-58, Le origini del totalitarismo, scattò in vetta alle classifiche negli Stati Uniti. Un libro difficile, un libro anche molto ampio, eccetera. Si legge, secondo me, in certe parti, per esempio, il primo capitolo sull'antisemitismo come un romanzo, però un libro difficile, comunque chiaramente parlava moltissimo, no? A un'America, a un pubblico americano che si trovava confrontato e purtroppo, no? Non so, per la prima volta, che poi è diventata, come noi sappiamo oggi, una seconda, con questa grandissima, diciamo, analisi e indagine sul totalitarismo.
Ecco, allora, senta, mi riallaccio proprio a quello che adesso il suo libro La natura del totalitarismo, no? Lei inizia dicendo: il totalitarismo rappresenta la negazione più radicale della libertà. La cosa interessante, mi pare che faccia, lei dice sostanzialmente che è la paura ciò che tiene in piedi poi il totalitarismo, cioè più che lo sterminio degli oppositori o degli esseri umani considerati appunto i nemici, no? da sradicare, da sterminare, è la paura, cioè avere paura non vuol dire solo sottomettersi, vuol dire adeguarsi, vuol dire provare indifferenza nei confronti di chi è perseguitato, vuol dire appunto quando si vede qualcosa voltarsi dall'altra parte, vuol dire quando appunto vengono colpite determinate categorie, le libertà di stampa eccetera, vuol dire non protestare perché si può essere... Cioè questa, diciamo, è una delle, come dire, delle cose. Lei adesso faceva riferimento al fatto che nel 2016 il libro balzò in testa alle vendite negli Stati Uniti. Siamo nel 2026 e in qualche modo 10 anni dopo questa natura in qualche modo del regime, di ciò anche che magari si sta sviluppando negli Stati Uniti, come dire, l'analisi di Arendt da questo punto di vista diventa ancora più originale, più in qualche modo giusta, no? Preveggente.
Ecco, giustissimo quello che lei sta dicendo, anche per il fatto che poi sono uscite, non so, tra il 2021, 2022, 2023, alcuni libri, raccolte di saggi su Arendt, che dedicati proprio alla nuova condizione umana algoritmica. Cioè non soltanto è stato riscoperto una conferenza inedita del 1964 sulla cibernetica, al primo congresso annuale sulla cibernetica, si parla effettivamente, si fa un collegamento tra il mondo algoritmico in cui noi oggi viviamo, digitale, e il tema del totalitarismo, e in particolare proprio con riferimento a quella ultima parte che poi è stata aggiunta, diciamo un capitolo aggiunto nell'edizione del 1958 del libro sul totalitarismo, intitolato Ideologia e terrore. Ora lei ha fatto riferimento alla paura. Ecco, quella sindrome, diciamo, di terrore che poi passivizza enormemente. Allora Arendt ovviamente alla fine degli anni 50 parlava di masse, oggi parleremo, forse useremo dei termini diversi. In ogni caso, quella sindrome di terrore, sì, e di paura, che uccide anche poi la libertà, non solo la libertà in generale, ma anche la capacità di attivarsi per cambiare lo stato di cose esistente, ecco, si unisce anche a quella che Arendt chiama ideologia, ed è effettivamente una questione direttamente legata al problema della verità, cioè a un mondo in cui la distinzione tra vero e falso viene fuori, un mondo in cui la politica può costruire, inventare, creare una realtà falsa, completamente fittizia, che è la realtà corrispondente all'ideologia, proprio nel suo senso, nel suo significato classico, cioè una visione del mondo completamente indipendente da quello che è la realtà del mondo, cioè la realtà delle persone, dell'economia, diciamo, del modo in cui vivono le persone. Questi due temi, ecco, credo che siano oggi, tuttora oggi, al centro dei nostri interrogativi, no? Il tema del dire la verità, cioè di non costruire immagini fittizie, utopiche o distopiche, oggi riguardano non soltanto i politici ben noti, ma riguardano anche, diciamo, i principali esponenti del cosiddetto tecnocapitalismo, no? Che ci bombardano con fanfaronate, ma che purtroppo vengono spacciate per narrazioni distopiche o utopiche a seconda dei punti di vista, no?
E poi voglio dire, scusi, poi si lega anche alla questione della responsabilità individuale, personale, no? Di chi dice la verità, quindi non soltanto in qualche modo dei referenti politici, di chi ci rappresenta, ma anche in qualche modo di noi che assistiamo a quanto sta succedendo.
Ecco, allora io ricordo che negli anni 60, dopo il grande scandalo sul libro dedicato ad Eichmann, i saggi di Hannah Arendt praticamente si focalizzano sul tema della verità in politica e della menzogna. Allora, la questione della verità in politica, lei dice, i politici sono degli attori, i politici sono quelli che in fondo sono, oggi diremmo anche performer, no? Fanno essere quello che vogliono. Quindi la verità in politica è un elemento estremamente delicato proprio nel modo in cui Arendt ce lo propone. Non è tanto, diciamo, la questione del che piace a molte persone, no? Del grande mentitore, del bugiardo. No, la questione è che mentire innanzitutto è, in politica vuol dire mentire a se stessi, cioè raccontare a se stessi delle favole, delle fanfaronate. Per esempio Musk, che è comunque, ha un ruolo politico, l'ha avuto, comunque lo sta giocando, è un grande fanfarone, ma mente a se stesso, secondo me. Questo è il problema per Arendt. Mentire a se stessi vuol dire perdere quel contatto con la realtà e soprattutto con la sua ricchezza, cioè spacciare una visione della realtà monolitica, pseudo inventata, fittizia. Qui entra, come lei giustamente ha notato, la questione proprio della libertà personale, ma di una libertà personale che non è semplicemente, diciamo, una retorica, diciamo, non mi mettono in prigione, posso esprimermi come voglio, posso manifestare, attivarmi liberamente, ma è una questione per Arendt proprio di rapporto con se stessi e con la realtà in cui noi viviamo, è realtà che è abitata anche da altre persone, e questa quindi libertà è ampliare, diciamo, lo sguardo sulla ricchezza della realtà, rifiutare qualsiasi visione monolitica della realtà. Qui direi proprio che l'iniziativa individuale, che è un altro dei grandissimi problemi, no? Che noi ci poniamo oggi, che cosa faccio nel caso di Gaza, che cosa posso fare nel momento in cui imperano i nuovi bots, eccetera. Soluzione, la risposta a questa domanda non è certo rassegnarsi all'inevitabilità e all'incontrollabilità di quello che succede. Arendt invece ci aiuta ad aprire, o ci apre una pista per verificare in maniera responsabile, ogni volta che ci troviamo in una situazione, il nostro rapporto con la realtà, che vuol dire il nostro rapporto anche con le diverse prospettive che altri come noi adottano nei confronti della realtà. Spero di essere chiara, perché credo che questa sia anche una pista molto concreta, ecco, che non è semplicemente andiamo a leggere certe pagine di Arendt e ci dà la ricetta per risolvere i nostri problemi. Non è assolutamente questo. Lei ci indica un come stare dentro un mondo, e questa è un'altra cosa secondo me che va ricordata, un mondo che lei ci ha presentato come un mondo in costante trasformazione.
Allora, senta, Laura Boella, le dico una cosa, sono tantissime, io avrei tante altre cose, tutta la questione per esempio del sionismo, della critica al sionismo, eccetera, sono importantissime. Allora, le dico una cosa, potremmo fare, se le va, il mese prossimo, per esempio, una seconda puntata dedicata ad Hannah Arendt e approfondiamo altre questioni, alcune le ha già esposte lei adesso, proprio alla fine del suo discorso. Quindi, se le va, se insomma così le possiamo dare appuntamento a marzo agli ascoltatori con una seconda, come dire, visione delle cose e riflessione.
Molto,
ecco.
Volentieri, allora, molto volentieri.
Intanto, allora, cito ancora il suo libro del 2020, Hannah Arendt, Un umanesimo difficile, Feltrinelli, Laura Boella. Per il momento, grazie ancora, Laura Boella. Grazie, arrivederci.
Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!